Buonasera
Buonasera a tutte, buon 23 Adar e siamo dunque ancora una settimana nel mese più gioioso dell'anno, dove bisogna aumentare la gioia, come dicevo anche l'altro giorno, malgrado la guerra, malgrado tutte le difficoltà immane, soprattutto per tutti coloro che abitano in Israele, che vivono questa guerra molto molto da vicino. Ma come sappiamo, come ho detto anche l'altro giorno, nell'altro corso lo riprendo qua questo concetto, se c'è una cosa che veramente può sconfiggere e annullare i peggiori decreti è proprio la gioia. Dunque, sì, avere il cuore con Israele, con nel mio caso figli, nipoti, famiglia, eccetera, e comunque con Israel Achim, siamo tutta una famiglia grande, Baruch Hashem, però. Se, rimanere, cercare nella gioia, nella kedushah, piuttosto aumentare come adesso in pieni lavori prima di Shabbat, prima di Pesach, aumentare diciamo lo studio della Torah, le mitzvot. Ieri Baruch Hashem anche al tempio ho studiato 3-4 ore tra preghiere, ore, no, tra preghiere e studio anche di più Baruch Hashem, nel senso che vi porto sempre con me. Quando studio vi penso. E voilà. Allora, siamo alle Parashot Vayakhel e Pikudei questa settimana. Abbiamo il Maftir che non è il Maftir di Pikudei, ma il Maftir di Shabbat HaChodesh. Dunque, leggeremo in Parashat Shemot, come vedremo dopo, e poi l'Haftarah sarà l'Haftarah di Shabbat HaChodesh. Allora, intanto ricordiamo come una settimana brevemente gli argomenti delle parashot al plurale in questo caso che studieremo, che leggeremo e ascolteremo attentamente Be'ezrat Hashem Shabbat, e poi per chi non ha la possibilità per motivi questi altri, non a caso stamattina vi ho mandato la registrazione, così avete anche la Criata Torah, almeno la prima parte. Allora abbiamo Parashat Vayakhel. Allora Vayakhel, dunque che Moshe Rabbeinu fa il Hakel, riunisce tutto il popolo e parte con le leggi dello Shabbat, poi passa alle offerte dei materiali per la costruzione del Mishkan. Abbiamo l'incarico a Bezalel della tribù di Judà e a Oliab ben Ahisamach della tribù di Dan. Abbiamo la realizzazione del Mishkan, eccedenza di offerte, Baruch Hashem, tutti presi dall'entusiasmo di offrire per Hashem e per il Mishkan, e dunque abbiamo l'effettiva costruzione del Mishkan, della tenda, delle assi, dell'Aron, dell'arca, del tavolo dei pani, Shulchan Hamapanim, della menorah, del Mizbeach HaZahav per l'incenso, l'altare d'oro, e poi l'altare per i sacrifici, la conca di rame, e lo schema costruttivo del cortile. E continuiamo con Parashat Pikudei, dove c'è Moshe fa l'inventario dei materiali, poi si riprende dunque la realizzazione delle vesti per i Kohanim, delle Ephod, le pietre di onice, il pettorale, poi tutti gli indumenti sacerdotali, lamina frontale, il tzitz. Il Mishkan è finalmente completato, Moshe esamina il lavoro e istruisce di erigere appunto il Mishkan, che viene poi di fatto eretto da Moshe Rabbeinu con l'aiuto miracoloso di Hashem. E abbiamo poi la sistemazione degli arredi e si conclude con la nube che ricopre il Mishkan. Questo, ecco, in sintesi abbiamo così un'idea delle parashot che leggeremo questo Shabbat, e andiamo al Maftir e l'Haftarah. Maftir abbiamo, come vi ho detto, la lettura infatti questo Shabbat si mangia Shabbat HaChodesh, e sì, Chodesh perché leggeremo nel Chumash Shemot, per lo specifico Parashat Bo, capitolo 12, da Pasuk 1 a 20, tutto quello che riguarda la mitzvah che in Israele ricevono prima di uscire dall'Egitto, che è la mitzvah del Mitzvata Chodesh, di dunque dedicare, come lo facciamo fino ad oggi, questa mitzvah che realizziamo ogni mese, no? Festeggiando Rosh Chodesh. E dunque secondo, sì. Ok, minuto. Devo dirvi una. No, no, ah, scusate, no, sono confusa. Ok, dunque, come celebrare, dunque, come abbiamo detto, Rosh Chodesh ogni mese, che è, diciamo, Nissan viene nominato il primo dei mesi, dei 12 mesi dell'anno, secondo appunto la Torah. Ok, allora, prima però di inoltrarci nel Shabbat HaChodesh, abbiamo qualche spunto di Parashat di Vayakhel e Pikudeh, sempre secondo l'ottica della Hasidut, come abbiamo usanza di farlo ogni settimana, e poi dopo andremo all'Haftarah Be'ezrat Hashem. Allora, l'indomani di Kippur, Moshe scende a Sinai con le seconde tavole della legge, dunque segno del perdono e del rinnovato amore di Hashem per il suo popolo. E dunque, Amisrael riceve il privilegio di poter far risiedere la presenza divina nel mondo, e questo appunto l'inizio di Parashat Vayakhel. Dunque, vediamo qualche punto molto interessante. Una delle cause, diciamo, comuni dei contrasti fra le persone fino ad oggi, purtroppo, è indubbiamente il denaro, no? Come si dice, il dio denaro, no? Anche lo è Kesef, lo è Zahav, no? Dei d'oro e d'argento, nel senso che purtroppo fino ad oggi è una Vodazara. Ecco, dunque, cosa vediamo invece in queste parashot appunto di Vayakhel e di Pikudeh? Che il popolo ebraico dona di propria volontà le proprie ricchezze per il Mishkan, dunque con grande fervore, entusiasmo, elargisce tutti i materiali più preziosi, oro, diamanti, gioielli, di tutto di più. E come abbiamo visto, come vi ho detto prima, appunto il raduno di Vayakhel si è avverato l'indomani di Kippur, e dunque un momento di unità, non solo di perdono, ma anche di unità, di amicizia. E dunque questo spirito, questa santità, questa atmosfera di Yom Kippur, del giorno più sacro dell'anno, fu proiettato immediatamente nell'operato poi materiale di tutti i giorni dell'anno. E perché poi fu Mosè a dover adunare il popolo, questo in modo che ogni ebreo serbasse in sé una scintilla dell'anima di Mosè. Come sappiamo, secondo la Kabbalah, ognuno di noi non solo nella sua anima ha una scintilla divina, eterna, no? Nitzotz Elohi, ma anche una scintilla dell'anima di Mosè Rabbeinu. Dunque, l'unità e la pace, per rimanere in tema, sono il primo requisito per l'edificazione del Mishkan. E vi ricordo che nel Parashat Truma, quando Hashem aveva chiesto la prima volta, e come avete notato anche queste Parashot sono, infatti ci sono pochissimi Rashi rispetto a quelli di Truma e Tetzaveh, perché lì Rashi era entrato nei dettagli e dunque non ripete poi in questa Parashat. E dunque, e allora cosa era scritto? Che Hashem chiedeva di costruire un Mishkan, Veshachanti Betoham, di modo da poter risiedere in loro, non in esso, ma in loro. Dunque, l'unità e la pace sono il primo requisito, come abbiamo detto, per l'edificazione del Mishkan, e infatti purtroppo il secondo tempio fu distrutto a causa dell'odio, e infatti siamo nell'esilio fino ad oggi, purtroppo, e presto, amen, ne usciremo. E dunque, poi, sempre a proposito di Parashat Vayakhel, sempre del Mishkan, e come vi ho detto, la Parashat di Vayakhel è una ripetizione quasi testuale appunto della Parashat di Truma, come vi ho detto prima, dove sono riportate le istruzioni impartite da Hashem per la costruzione del Mishkan. Nella parasha di Truman, invece nella parasha di Vayakhel è esposta l'esecuzione stessa dei lavori, cioè giusto per capire la differenza. E qual è la lezione che ci vuole trasmettere la Torah con ciò? Che da un lato la volontà di Hashem riguardo alla sua dimora nel mondo venne realizzata, come appunto ben sappiamo, esattamente come Hashem l'aveva espressa, e qui La Torah fa emergere l'esistenza di due santuari, dunque uno etereo, cioè quello che è stato mostrato a Mosè su Monte Sinai, e poi quello di fatto concreto costruito dal popolo. E dunque identici, ma diversi ovviamente. Dunque il primo era una riproduzione, diciamo, del secondo. Quando parliamo di qualcosa di materiale, qualcosa di spirituale, non può, diciamo, soprattutto il materiale, non può equiparare il materiale, ma materiale non può equiparare il spirituale, pardon, ma non bisogna mai cessare di faticare per sì aspirare a questa spiritualità, perché infatti, grazie allo sforzo nostro, e dunque questo sforzo produce la versione di questa dimora divina, anche se umanamente non possiamo raggiungere l'infinità e la perfezione, diciamo, spirituale, però sì, creiamo una dimora nel mondo che è quello in realtà che Hashem vuole. Perché nei mondi celesti ha, diciamo, tutto quello che è la perfezione, l'infinito, l'assoluto. Qui ovviamente tutto è finito, è limitato, è materiale, però è anche la volontà di Hashem che venga espressa la sua volontà e la sua santità in questo mondo. E, un altro punto molto interessante che tante volte no, si risveglia nella persona un forte desiderio di compiere una mitzvah, ma poi l'entusiasmo si affievolisce e il risultato è molto meno, diciamo, soddisfacente di quello auspicato. Ma vediamo che nel deserto, a proposito di Am Israele, le offerte, dunque, del popolo, come abbiamo ricordato prima, furono abbondanti e superarono le aspettative. Dunque, quando uno veramente vuole, ci tiene a fare una mitzvah, alla fine viene c'è questo ausilio divino che fa sì che anche il risultato, Baruch Hashem, è anche molto più di quello che uno si aspetta. E vuole, diciamo, Baruch Hashem. E, ok, abbiamo un altro. Ovviamente non ci sono innumerevoli. Ah, ce l'hai fatta, carissima, bentornata. Allora, ciao, carissima, buonasera. Ciao,
Ciao a tutti.
carissima. Allora, noi abbiamo ricordato i due responsabili, no? Bezalel e Aholiab. Allora, Bezalel della tribù di Yehuda, Aholiab della tribù di Dan, la tribù più modesta, che discendeva appunto da una delle serve, delle concubine, non di Jacob. E però, cosa ci insegna quello che abbiamo studiato anche in Rashi questa settimana, che non ci sono differenze fra i figli di principi e figli di servi quando si parla di Perashem, cioè rispetto a noi. E questo è un incoraggiamento per i membri del popolo che erano meno abbienti, che sapevano che i loro contributi, per quanto magri, avrebbero avuto la medesima importanza dei contributi di quelli ricchi, come ci spiegherebbe. Come oggi noi che ci troviamo in un tempio, in una comunità, e tante volte no, si sente delle offerte molto importanti, no? Che anche noi vorremmo tutti, però non tutti possono permettersi. E allora viene la Torah e dice: ognuno deve dare quello che può dare secondo le sue possibilità, e tutto è considerato per Hashem allo stesso modo, forse in un certo senso anche di più. E a proposito, sempre nella parasha di Vayakhel, abbiamo dunque visto che, come vi ho detto prima, il fatto che questa parasha viene ripetuta quasi testualmente Perché un principio che abbiamo visto, ma che ci tenevo a ricordare, perché essendo un argomento particolarmente significativo, perché come qua no, l'Ishkan Hashem posa la sua presenza, no, in esso, dunque Hashem dichiara apertamente di aver perdonato il popolo per il peccato del vitello d'oro, e dunque per ogni argomento particolarmente significativo, come l'avevamo visto all'inizio, dovreste darmi voi la risposta con Yitzhak e Rivka, no? Il primo Shidduch che viene riportato praticamente testualmente, perché più una cosa è importante, ha un'importanza, diciamo, capitale, e lì abbiamo, lo vediamo dunque ripetuto, talvolta veramente anche quasi testualmente. Si è parlato anche della conca con i famosi specchi di queste donne Tzadikot, che hanno formato il popolo ebraico, e abbiamo anche su questo, diciamo, qualche argomento. Vi ho detto sulla parasha di Vayakhel. Adesso passiamo a Pikkudei e poi concludiamo con Shabbat HaChodesh. Allora, dunque, a proposito appunto di offerte, di denaro, no, di cui stiamo parlando, nello specifico per il Mishkan, ma anche ovviamente applicato a noi, perché tutto quello che è nella Torah è eterno e si applica a ogni ebreo in ogni generazione. Allora dice così che solo il denaro e le ricchezze devoluti a cause positive e sacre detengono valore, tutto il resto è temporaneo e transitorio. E come vi ho raccontato la storia di un ministro molto fedele al re, e che era particolarmente abbiente, e un giorno il re, appunto, ecco, Rivka ha messo sottofondo proprio. Un attimo. Rivka? Voilà. Allora, come dicevo, allora un giorno il re aveva chiesto a quanto aumentava il suo patrimonio, e diciamo che era un patrimonio di diversi milioni di euro per in lingua moderna, e dice per esempio 200.000 euro. Cioè, il re si era adirato in modo pesante, perché si è sentito in un certo senso anche tradito, no? E l'ha fatto così imprigionare. Poi a un certo punto passa qualche giorno e dice: no, non è possibile, questo ebreo così sincero, così fedele, come ha mai potuto, diciamo, mancarmi di sincerità? E allora si è presentato a lui in prigione e gli ha detto: adesso dimmi come hai osato dirmi, sai benissimo che io non sono appunto a corrente della somma esatta, ma so che sei molto abbiente, che hai diversi milioni, diciamo, di... Allora ha detto: no, tu mi hai chiesto cosa possiedo, e io possiedo solo quello che ho dato in Tzedakah. Ed è la somma che ho dato, perché dopo 120 anni si arriva solo con quello che le mitzvot, i massim tovim, quello è eterno e tutto il resto non lo è, appunto. E abbiamo nel primo passo di Parashat Pikkudei due volte Hamishkan, Mishkan e Edut, che come l'avamo visto nel Rashi, dunque allude ai due Bate Mikdash, quello terreno parallelo a quello celeste di cui avevamo parlato anche prima, questo secondo Rabino, secondo Bechaye, però poi anche Rashi dice se, rispetta, cioè si allude ai due Bate Mikdash che furono edificati a Gerusalemme. Ok, poi volevo, no, vediamo se riesco un attimo che guardo l'ora e controllo se ho il tempo di fare altro, no, perché preparo sempre molto più di quello che poi alla fine riesco a fare, ma vabbè. Allora, andiamo a un altro punto, sempre secondo la Chassidut. Allora, Vayaviu et HaMishkan el Moshe. Dunque, siamo a Revi'i di Parashat Pikkudei, dove portano Moshe il Mishkan perché non potevano montarlo, e questo era il compito di Moshe Rabbeinu. E perché Hashem gli affidò questo compito? Perché Moshe non aveva preso parte effettiva in nessuno dei lavori, e queste assi, però, ricordiamo, erano estremamente pesanti, e Moshe dunque poteva edificarle da solo, ma cioè non potevo dimenticarle da solo. E dunque Mosè compiva l'atto iniziale, come vi avevo detto prima, miracolosamente, poi Hashem dunque lo aiutava e si erigevano da sole. Adesso se, il Rebbe, secondo la Hassidut, cosa ci spiega? Che Mosè aveva già un proprio Mishkan, questo suo proprio Mishkan personale, diciamo, chiamiamolo così, si trovava nella famosa tenda della adunanza, quella che si trovava fuori dall'accampamento. Dunque non necessitava di essere coinvolto personalmente in questa edificazione del Mishkan, che come sappiamo lo scopo primario era di far risiedere la presenza di Hashem, ma Mosè aveva già la tenda dell'adunanza dove appunto risiedeva la presenza di Hashem. Dunque quando Hashem gli ha affidato il compito di erigere con le proprie mani il Mishkan, cosa gli ha lasciato intuire? Che doveva prendere concretamente parte ai lavori, e che diciamo osservare l'operato del popolo dall'alto e guidarlo in questo caso non era sufficiente. Infatti, e anche se lui aveva anche la sua tenda, l'uomo deve, cioè ogni persona deve sempre tenere presente che non ci si può occupare solo del proprio sviluppo spirituale, personale, come Mosè che aveva la sua tenda dell'adunanza e dello studio della Torah personale, per quanto fondamentale attenzione, ma è dovere essere coinvolto attivamente nell'interesse appunto del prossimo, sia spirituali che materiali, aiutandolo appunto in maniera concreta. Dunque, come vi ho detto, quando studio penso a voi, poi vi trasmetto un 10% circa, Baruch Hashem. E ricordiamo che l'edificazione del Mishkan valeva quanto la creazione dell'universo, dunque parlando e di capire l'importanza del Mishkan. E, ok, abbiamo in realtà diverse altre spiegazioni, però siccome voglio soffermarmi anche sul, un attimo, sul la parte del Maftir, okay, che è l'ultima parte della Parashah. Dunque, allora, ancora uno spunto della Hasidut su Pikudeh e poi passiamo al Maftir. Allora, come vi ho detto, Moshe faceva il gesto iniziale, Hashem lo completava. Infatti, qua è scritto Hukkan HaMishkan. Il Mishkan fu eretto, che Mishkan è anche l'anagramma, dunque, invertendo l'ordine delle lettere, troviamo il termine mikve, purificazione, perché il Mishkan portò la purezza nel mondo. E concludiamo con un ultimo punto. Allora, abbiamo parlato di questo Mishkan Ha'edut, no? Si riporta molto questo termine di testimonianza. Allora, la testimonianza sono le tavole della legge, come sappiamo, che deprese da un contenitore che teneva nella propria tenda, Mosè, e poi le portò nell'Aron, no? Nell'arca. E dunque Mosè prima colloca gli arredi, poi li inaugura usandoli una prima volta e solo in un secondo tempo completa l'edificazione del Mishkan stesso. Dunque anche i sacrifici, dunque tutte le korbanot furono offerte prima sul Mizbeach, prima dell'edificazione appunto del cortile. Dunque siamo l'ottavo giorno dell'inaugurazione, che era quel giorno veramente particolare, in cui Mosè pose le basi del futuro operato di quello che sarà del popolo ebraico. Ecco, mia mamma ce l'ha fatta. Ciao mamma. E dunque siamo in una Sicha del Rebbe di Parashat Pikudeh, dunque ottica di Hasidut, sul punto che parla del Mishkan Ha'edut. Dunque, ottavo giorno abbiamo giorno dell'inaugurazione, che era un giorno, come dicevamo, particolare, in cui Mosè pose le basi dell'operato del popolo ebraico, futuro operato, diciamo, e questo numero 8 non è a caso. Numero 8, come abbiamo visto altre volte, trascende l'ordine della natura, e anche dunque questo ottavo giorno doveva trascendere l'ordine abituale, diciamo, delle cose. E a volte nella vita e nell'operato, diciamo, di Am Israel, del popolo ebraico, è necessario saltare alcune fasi, dunque nell'intento di riuscire a operare il più possibile. Come riporta il Talmud in Eruvin 54a, questa espressione metaforica che dice arraffa e mangia, arraffa e bevi, nel senso siamo alle soglie dell'evento di Mashiach, bisogna sforzarsi, guadagnare molti meriti, con passi da gigante, con un appetito, dunque arraffa e mangia, nel senso un appetito spirituale particolare, dunque studiare il più possibile, accumulare mitzvot più possibili, meriti, e anche se a volte questo necessita una modifica nell'ordine appunto delle cose abituali. Dunque, con l'inaugurazione del Mishkan, Mosè appunto conferì al popolo ebraico tutte queste forze necessarie per affrontare i millenni futuri fino ad oggi e dare loro tutte le forze ne necessarie e anche per quando avrebbe dovuto agire, chiamiamolo tra virgolette, in disordine e in fretta per preparare il mondo alla redenzione finale, cioè adesso, adesso, adesso. Amen, amen, amen. E allora concludiamo, allora, prima di arrivare all'Haftarah, con la terza parte che sarebbe la parte che leggeremo al Maftir, come vi ho detto prima, Parashat Bo, Chumash Shemot, capitolo 12 da 1 a 20. Questa sarà il Maftir di Shabbat, e che tratta appunto dove Hashem parla a Moshe, Aaron, in terra d'Egitto, e dice loro: questo mese è per voi il capo dei mesi, è per voi il primo dei mesi dell'anno. Dunque, Chodesh Azerachem, Rosh Chodashim, Rishon Bulachem, Lechodesh Hashanah. E dunque questo che si usa appunto leggere prima di Rosh Chodesh Nisan, questo Shabbat è il Shabbat che precede Rosh Chodesh Nisan, e ecco perché si legge questa parte della Torah come Mattir. Allora, ricordiamo che nel tempo dei Seleucidi hanno tra i decreti contro diciamo Amisrael e di quale mitzvot avevano vietato di osservare, c'era il divieto di osservare Rosh Chodesh. E se fossero riusciti a impedire appunto l'osservanza di Rosh Chodesh, avrebbero eliminato anche un gran numero di altre mitzvot, tra le quali appunto tutte le ricorrenze, no, che sono legate a Rosh Chodesh. Dunque Rosh Chodesh simboleggia il rinnovamento, la rigenerazione, la facoltà del popolo ebraico di riemergere dalle sofferenze subite e di tornare alla gloria del passato. Noi nel corso dei millenni, dei secoli, degli anni e soprattutto gli ultimi 2 anni abbiamo subito e patito l'inimmaginabile, ma Baruch Hashem, Hashem appunto, grazie alle mitzvot che ci ha elargito, di cui questa di Rosh Chodesh, ci dà la forza di riemergere come quello che appunto rappresenta l'osservanza di Rosh Chodesh. E dunque come la luna che scompare alla fine di ogni mese per poi tornare al suo pieno splendore, così il popolo ebraico subisce le sofferenze dell'esilio, ma Baruch Hashem continua a rigenerarsi fino alla prossima vicinissima venuta di Mashiach. E dunque questo concetto di rigenerazione spirituale, ovviamente, dopo quanto diciamo i Seleucidi intendevano sradicare dal popolo ebraico, e contrariamente alle previsioni, Baruch Hashem, gli ebrei insorsero in difesa della Torah e del Beit HaMikdash, e il loro trionfo venne appunto celebrato con la festa che tutti conosciamo di Hanukkah. E allora, noi sappiamo che l'anno comincia con il mese di Tishrei, però il conteggio dei mesi comincia con quello appunto dell'Esodo, dunque di Nisan. Dunque, la Torah si riferisce a Rosh Hashanah come al primo giorno del settimo mese, e Pesach invece quindicesimo giorno del primo mese dell'anno. E ricordo che i mesi ebraici sono in lingua babilonese, e questo impiego, diciamo, iniziò dopo la distruzione del primo tempio, perché in Torah abbiamo primo mese, secondo mese, primo mese Nisan, secondo mese Iyar e così via. Infatti Tishrei è settimo mese. poi i nomi, Nissan, Tishan, Keshvan, eccetera, sono nomi, abbiamo detto, in lingua babilonese e vennero mantenuti in ricordo, come mai poi li abbiamo mantenuti, in ricordo della redenzione dell'esilio di Babilonia, quello che poi di fatto portò alla costruzione appunto del secondo Beit HaMikdash. Ecco perché fino ad oggi. E dunque abbiamo questa mitzvah che Kiddusha Levana, la santificazione della luna. Infatti nella tfilà del Kiddush Levana, che di solito fanno più gli uomini che noi donne, però vabbè, e quando si recita, quando la luna è ben piena, ben visibile, si dice David Melech Israel Chai Vekayam, famoso David Melech Israel Chai Vekayam, che vive e esiste, perché la dinastia e il regno di David sono simili, diciamo, alla luna, che, come abbiamo detto prima, anche se scompaia, e si rende momentaneamente, diciamo, invisibile, in futuro torna a splendere. Dunque, così la dinastia di David molto presto, amen. E sapete che a me piacciono anche le gematriot, valori numerici, Hachodesh Hazeh Lachem, stesso valore numerico, 424, come Mashiach ben David. E infatti, secondo tanti, Mashiach si rivelerà proprio adesso, nel mese di Nissan. Allora, a proposito appunto dell'ottica di Chassidut, ricordiamo che allora, abbiamo 4 giorni. Allora, quando si portava un animale per essere offerto, allora la durata dei giorni per verificare l'integrità dell'animale era di 4. E controllo non doveva essere effettuato per forza dal proprietario dell'animale, che può, diciamo, acquistarlo da un venditore che ha già verificato dunque la totale assenza di difetti, perché se no poteva essere. Dunque, questo intervallo di 4 giorni, come allora che Hashem ha comandato loro di prendere questo agnello, di legarlo, no, per 4 giorni prima della redenzione dell'Egitto in questo caso, e questo intervallo era parte appunto del miracolo di questa redenzione, in questo caso dell'Egitto, e come sappiamo, il Micah è scritto: Hashem, mostraci meraviglie come i giorni in cui ci facesti uscire dall'Egitto. E il Rebbe spiega che, come i nostri padri, sacrificando appunto questo agnello, che per loro era una divinità, si mostrarono pronti a tutto pur di eseguire la volontà di Hashem, anche noi dobbiamo dar prova della stessa, diciamo, assoluta disponibilità e autosacrificio per HaKadosh Baruch Hu, e allora meriteremo anche noi presto, molto presto, meraviglie, ma Bezdat Hashem ancora anche molto maggiori di quelle dell'uscita dall'Egitto. A proposito di mesi, nomi babilonesi, segno zodiacale, allora l'agnello che bisognava prendere è il segno zodiacale del mese di Nissan, che è l'Ariete, e per dimostrare agli ebrei che a farli uscire dal paese non fu il segno zodiacale, che è appunto all'apice della sua forza in questo mese, ma infatti Hashem comandò di uccidere questo animale, e questo suo sacrificio dimostrava la totale sottomissione dell'Egitto alla volontà di HaKadosh Baruch Hu. E poi abbiamo Vehaya Lachem le Mishmeret, dunque l'ordine di tenerlo dunque per 4 giorni, e Vehaya Lachem le Mishmeret, un attimo, dunque sarà per voi, lo terrete, diciamo, in custodia. E questo Vehaya Lachem le Mishmeret e sarà per voi in custodia, Vehaya, e è anche qui un anagramma. Dunque, invertendo l'ordine delle lettere, si ottiene il nome di Hashem, Yud Kevav Ke. Dunque, in altri termini, Hashem vi custodirà e vi proteggerà durante quella notte. Infatti, Hashem diede loro questa mitzvah per 4 giorni, e mitzvah che aggiunsero, alla quale aggiunsero quella della Brit Milà, perché ovviamente questo Corban Pezza non si poteva consumare incirconcisi, dunque dovevano per forza prima fare la Brit Milà e poi consumare il Corban Pesach. E dunque avevano queste due mitzvot che di fatto hanno fatto sì che meritassero appunto l'uscita dall'Egitto. E questo animale doveva essere, non la mangerete arrostita parzialmente, né cotta in acqua, ma arrostita sul fuoco. Na vuol dire arrostita parzialmente. Crudo, diciamo, al valore numerico di 51, che sono anche i divieti che concernono l'idolatria, no? Se si va nell'elenco del Mishneh Torah del Rambam, allora vi sono 51 divieti concernanti l'idolatria. In altri termini, come se Hashem dicesse: non mangiate il sacrificio di Pesach quando sono ancora presenti in voi residui di idolatria e paganesimo. Molto bene anche questa spiegazione. Abbiamo ancora qualche minuto. Devo fare anche la farò più breve questa volta. E ricordiamo un punto molto interessante, che l'uscita dall'Egitto ovviamente non era solo un esodo geografico, ma essenzialmente appunto un distacco dal male, dall'impurità, impurità nella quale gli ebrei erano immersi durante questa permanenza di secoli in Egitto, e dunque colui che è attratto dal male e se ne vuole liberare non può allontanarsi, diciamo, con calma, serenamente, ma deve fuggire come fecero i nostri avi. E infatti fino alla Matan Torah, fino alla Torah, gli ebrei erano ancora vincolati al male, ecco perché dovevano proprio fuggire, ma con la redenzione finale molto presto, Bezrat Hashem, è scritto in Ishaya 12:52, ricordiamo, abbiamo Rachel con noi, la mamma di Ishaya, e non uscirete in fretta. Infatti Hashem, Bezrat Hashem, prestissimo eliminerà l'impurità dal mondo e dunque non sarà più necessario fuggire dal male come allora i nostri avi. Dunque abbiamo queste due mitzvot, abbiamo detto della Brit Milah, del Korban Pesach che li ha protetti, Baruch Hashem. Una spiegazione che non posso saltare, adesso troviamo tutte al culmine dei lavori di Pesach, uomini, donne, soprattutto noi donne, penso, comunque. Allora abbiamo un detto di Rabbi Levitzchak di Berdichev, un grande Hasid, che diceva che ogni più piccolo dettaglio a cui un ebreo si dedica, slash ebrea ancora di più, per pulire, strofinare, preparare la casa per Pesach, è molto caro a Kadosh Baruch Hu e porta grande merito a tutto il popolo, al punto che, tenetevi forte ragazze, annulla i piani malvagi dei nemici. Dunque adesso come non mai che abbiamo bisogno di tanta brachà, di tanta protezione, sappiate che ogni volta che strofinate, che pulite, ogni gesto che fate, che faremo, che fate tutti insieme, tutto a Israele, per prepararci a Pesach, addirittura annulliamo decreti malvagi, sì, decreti negativi. E dunque possano gli angeli creati da questo lavoro, perché dal momento che lavoro è una mitzvah, e ogni mitzvah crea degli angeli, dunque questi angeli che noi creiamo lavorando, pulendo, facendo la spesa, cucinando, eccetera, dunque questi angeli possano apparire davanti al trono di Hashem e parlare a favore di Am Israel. Amen, amen, amen. Dunque noi donne, quando mi raccomando, ricordatevi, una cosa anche molto interessante che questa mitzvah dello Shkodesh, di prendere l'agnello, poi di sacrificarlo e di come dunque dovevano consumare questo Korban Pesach, no? Con tutti i dettagli. Allora anche lo straniero, anche il Ger, il convertito, cioè coloro i cui antenati non hanno vissuto l'esodo, ma sono considerati a tutti gli effetti come ebrei di nascita e come se anche loro fossero uscite dall'Egitto. Molto importante questo punto. Dunque abbiamo, ecco, tutta, adesso io vi ho dato qualche spunto di spiegazioni di tutto quello che avevamo studiato appunto nella parasha di Bo, dunque a proposito del primo mese, che è Nisan, e il 10 del mese dovevano prendere questo agnello, e tutti i dettagli di come doveva essere, e dunque, come abbiamo visto prima, anche tenerlo in custodia per 4 giorni, questo che ha dato loro il merito, Baruch Hashem, uno dei meriti di uscire dall'Egitto. E poi dovevano, come vi ricordate, adesso ve lo ricordo brevemente, mettere dunque un po' del sangue sui stipiti dell'architrave, consumare la carne del Corban Pesach quella stessa notte, arrostita, e dunque tutto l'animale insieme, non lasciare avanzi nel mattino, bruciare tutti gli avanzi in caso appunto ne avanzasse, e consumarla con i fianchi cinti, scarpe ai piedi, bastoni in mano, in fretta, allora oggi non, come abbiamo visto, e Corban Pesach, in quella terra, in quella notte, dice Hashem, attraverserò e colpirò ogni primogenito e compirò atti di giustizia. Il sangue sarà un segnale per le case, ma non è quello certo che vi salverà, ma sono i vostri meriti. E di cui appunto il Corban Pesach. Questo giorno sarà per voi un ricordo, lo celebrerete come festa per tutte le generazioni. Infatti, siamo millenni dopo e stiamo ancora festeggiando. Dunque, 7 giorni solo pane azimo e niente di lievitato. Il primo giorno sacro, Yom Tov Moed, dunque nessuna opera. E voilà, osserverete questo giorno nelle generazioni. Nel primo mese, cioè il 14 di Nisan, 14° giorno del primo mese, di sera mangerete le mazzot, per 7 giorni non si troverà lievito, chiunque fra di straniero, membri del popolo, mangi qualsiasi cosa, sarà reciso dalla congregazione di Israele. E voilà, questa in sintesi, prima ho fatto le spiegazioni, adesso ho dato la sintesi, e concludiamo con la Haftarah. Allora, l'Haftarah, abbiamo detto che questa settimana è l'Haftarah di Shabbat HaChodesh, dunque siamo in Yecheskel, avevamo fatto a suo tempo un po' la biografia di Yecheskel. Adesso andiamo direttamente dunque all'Haftarah, poi come sapete in ogni Haftarah ci sono i vari riti, italiano, ashkenazita, sefaradita, eccetera. Allora, io comunque vi faccio una sintesi. Siamo in Yecheskel al capitolo 45. Italiani e Ashkenaziti partono da Passur 16, i Sfaraditi invece da Passur 18, sempre del capitolo 45, e poi anche del capitolo 46, da 1 a 11. Dunque, in grandi linee abbiamo, dice, questa è la Terumah, dunque l'offerta a favore del principe di Israele, che dovrà essere dunque data con la consapevolezza di tutta la popolazione, e toccherà al principe, ma come ci spiegherà, ci si riferisce al Kohen Gadol, provvedere ai sacrifici di Olah, di Chattah, di Minchah, di Shlamim, e così dice Hashem, che nel primo mese, primo giorno, il mese di Nisan, prendere un giovane toro senza imperfezioni, il sangue di Chattah sugli stipiti del tempio. Dunque questo punto che ci ricorda appunto la lettura che abbiamo fatto su Parashat Bo, e poi il 14° giorno sarà Pesach, e c'è tutta la lista di cosa appunto dovevano portare come offerta del Beit HaMikdash, e poi entra nel fatto che il principe doveva entrare attraverso il vestibolo della porta e riuscire dalla stessa porta. Questo per quanto riguarda il principe slash Kohen Gadol. Per quanto riguarda invece la popolazione, doveva entrare attraverso la porta meridionale e uscire invece dalla settentrionale, dunque non tornare passando per la stessa porta. Ok, e poi dunque tutta la lista delle offerte, e poi c'è l'ultima parte, che, così dice Hashem, se il principe farà un dono a uno dei suoi figli, dal momento che comunque avrebbe fatto parte della sua eredità e alla fine sarebbe andato comunque in possesso dei suoi figli, l'atto è valido e fa parte appunto della loro proprietà per diritto ereditario. Se ne farà dono a uno dei servi, allora l'anno del Yovel tornerà al principe. Ok, questo molto in breve, vi ho fatto la sintesi dell'Aftarà perché ci siamo soffermati sugli altri argomenti. Vi auguro un bellissimo Shabbat, Shabbat in Ilis o col fuoco Rovalavò, un Shabbat sereno, tranquillo, soprattutto in Eretz Israel, con la fine di questa guerra, con l'annientamento di tutti i nostri nemici assoluti.
Amen.
Zitkenu, amen che ne razzon. Guardate Rivka che c'è il kotel dietro, lei è già pronta. Abbiamo parlato di Mashiach, Mashiach, lei già c'è il kotel, lei è già pronta, Beit HaMikdash, fantastica. Dunque, come dicevo, Shabbat Shalom Umevorach, ed Esorot Tovot.